A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Ancora ben ritrovati, buon pomeriggio, 16:14, alle 17:30 dunque, alle 17 scusate, arriverà all'aeroporto di Milano Linate il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, per 3 giorni, per dunque stringersi e in qualche modo entrare nel cuore del Family 2012, questo incontro mondiale dedicato appunto alla colonna portante della società. Possiamo dire, non lo vogliono sentire, ma noi lo urliamo, la famiglia, presenza fondamentale, cuore pulsante, per citare Et Illesum. Allora, alle 17:30 in Piazza Duomo il Papa raggiungerà da lì il Teatro alla Scala, dove alle 19:30 il direttore Barenboim eseguirà in suo onore la Nona Sinfonia di Beethoven. Al termine del concerto Papa Benedetto XVI rivolgerà un saluto ai presenti per poi rientrare in arcivescovado. Per i fedeli l'appuntamento sarà alle 21:30 per l'adorazione eucaristica in cattedrale, contemporaneamente in diverse parrocchie. In Duomo l'adorazione eucaristica sarà guidata dal cardinale Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, per esprimere vicinanza alle popolazioni vittime del sisma. L'adorazione eucaristica si terrà quindi alla presenza dei vescovi delle zone più colpite dal terremoto. Tra questi Monsignor Roberto Busti, vescovo di Mantova, intervistato dalla nostra inviata a Milano a questo congresso internazionale delle famiglie, Antonella Palermo. Ascoltiamo.
Questo è il ringraziamento primo che faccio per aver voluto in questo convegno dedicare l'attenzione e la preghiera alle persone che hanno subito un danno così grave, un danno anzitutto quantificabile non in termini economici, ma in termini di paura, in termini di depressione, in termini di fatica a capire come mai ci siamo trovati in mezzo a questo tipo di realtà. E io credo che la preghiera, sono certo che la preghiera è il modo più evidente, più sicuro e più forte di far sentire i loro vicini. Qualcuno proprio di queste persone che ho incontrato, soprattutto quelle anziane, qualcuno aveva in mano un rosario, mi diceva: io dico rosario una volta al giorno, adesso devo dirne due, perché devo aiutare anche quelli che ci sono qui vicino a me, quelli che hanno un po' più di paura di me. E questo credo che sia la certezza fondamentale per un cristiano: non sentirsi soli, ma tutti insieme a invocare dal Signore la sua protezione e soprattutto la capacità di leggere dentro questa realtà così difficile anche il dito e la forza del suo amore.
Il Cardinal Ravasi, in apertura del Congresso Internazionale Teologico Pastorale, ha usato proprio la simbologia biblica e letteraria della casa per parlare di famiglia, partendo dalle sue fondamenta, ovvero la coppia, parlando poi delle sue pareti, i figli che crescono, vanno verso l'alto, e poi presentando le varie stanze, la stanza del dolore, la stanza del lavoro, la stanza della festa. Quando la casa viene meno, la casa materiale viene meno, luogo degli affetti, anche luogo delle tensioni familiari, e da dove ripartire?
Questa è davvero la cosa difficile, perché quando viene meno sembra di essere totalmente soli, di essere allo sbaraglio, di non avere più una protezione, di non avere più un luogo di dialogo dove appunto confrontarsi, dove magari scaricare anche le proprie tensioni, le proprie difficoltà, qualche momento di nervosismo, dove comunque trovare dall'altra parte chi ci ascolta, chi ci consola, chi ci contraddice magari, ma sempre per questa realtà che è l'amore. Quindi quando viene a mancare questa casa, credo che venga a mancare un po' il sostegno fondamentale, perché la casa non è solo un simbolo, ma è un ambito nel quale ci si muove, nel quale ci si incontra, nel quale si vive. Guai quando viene a mancare questa casa, eppure questa casa è venuta a mancare. Allora è proprio questo il motivo per cui noi dobbiamo far sentire la vicinanza. E devo dire un'altra cosa anche in rapporto proprio ai simboli che il Cardinale Ravasi ha così ben descritto come è suo solito. Ci sono altri simboli, e sono i simboli appunto del Tempio, della Chiesa, che con il suo campanile, con le sue campane, col suo essere in mezzo al paese, visibile, perché in qualche modo lo sovrasta per l'altezza, ma nello stesso tempo lo abbraccia. Sono caduti anche questi simboli. E la gente è spaventata anche per questo, ma a chi ci rivolgeremo? Dove andremo a trovare qualcuno da cui portare i nostri bambini a battezzare, in cui prepararci per poter celebrare un matrimonio, dove portare i nostri morti per pregare prima di consegnarli alla terra? Ecco, credo che sia questo da comprendere anche da parte di tutti. Questa specie di tristezza che ci pervade per dire ma adesso dove andiamo, chi ci raccoglierà, quali sono le braccia che ci accolgono ancora? Ecco, la preghiera ma anche la solidarietà delle persone deve essere qualche cosa che fa comprendere a questa gente di non essere sola, che un giorno ritorneremo tutti insieme, speriamo subito, il più presto possibile, nella casa di Mura ma anche in questa casa grande che è la chiesa che ci abbraccia.
La festa è stata interrotta.
È stata interrotta ed è stata confusa. Non c'è più quel tempo in cui appunto poterlo dare il Signore, poter incontrare gli amici, poter riallacciare le relazioni, poterci perdonare ancora qualche cosa perché così magari casualmente ci incontriamo in un luogo che spinge a questa comprensione reciproca. La festa si è interrotta e per di più si è interrotto anche il lavoro. Si è scombinato un po' tutto questo magnifico disegno che il Signore ha voluto per noi, che ci ha donato con la famiglia, si è scombinato e allora dobbiamo, credo, cercare di fare in modo che questo disegno venga in qualche modo ricomposto. E io credo che il primo ringraziamento che devo porgere anche a nome degli altri vescovi delle diocesi interessate, che sono quelle di Ferrara, di Carpi, e di Modena assieme a quella di Mantova, il primo ringraziamento lo dobbiamo proprio al Sommo Pontefice, a Papa Benedetto, il quale ci ha voluto ricevere, ha chiesto di poterci ricevere e ha ricevuto su noi durante l'assemblea della settimana scorsa di Roma, della Conferenza Episcopale Italiana. Ha voluto sapere da noi com'erano le cose, noi gli abbiamo detto quelle che erano allora, non sospettando che ci fosse poi un'altra scossa così grave, da mettere tutto ancora da rimettere tutto in discussione, e ci ha fatto avere quasi immediatamente un piccolo obolo, ma proprio perché è un simbolo della sua presenza che pensa soprattutto ai suoi figli, che stanno soffrendo. E io devo dire davvero un grazie grande a Papa Benedetto perché ripetendo le sue parole e portando la sua benedizione alle persone che sono andate a visitare, proprio perché avevo la visita pastorale là, ho visto che si è aperto il loro cuore, hanno fatto un grande applauso a questo, per dire, ecco, se il Papa non ci dimentica, abbiamo meno paura, abbiamo più forza per andare incontro a queste difficoltà.
Prima faceva riferimento alla Chiesa, ai campanili, a tanti patrimoni artistici anche andati distrutti. È un momento particolarmente difficile e delicato, anche se guardiamo la Chiesa in quanto guidata dal suo pastore, il Papa, è un momento difficile. Qual è il suo pensiero?
È vero, il momento è difficile anche perché noi viviamo in questa dimensione che in fondo per noi è una cosa normale, ma non è così normale nella storia dell'umanità, e cioè l'invasione quasi degli strumenti di comunicazione che portano direttamente a tutti e non delle cose così come stanno, ma sempre l'interpretazione di chi vive queste cose ce le trasmette, quindi può esserci un'interpretazione che sia più oggettiva, un'altra meno, una più soggettiva. Ecco, noi viviamo anche dentro questi momenti così, starei per dire un poco pesanti, proprio perché la gente rimane un po' frastornata da alcune cose che vengono ripetute, però anche lì io vedo che l'esempio del Papa che dice certo sono molto addolorato perché in casa mia ho trovato qualcuno che non si è comportato così come dovrebbe, però non dobbiamo guardare soltanto a queste realtà, in fondo davvero nonostante tutto la Chiesa è sempre guidata dallo Spirito Santo e noi siamo persone umili e anche siamo delle persone limitate e ciascuno di noi porta se stesso, porta i suoi pregi, porta il suo aiuto, ma porta spesso anche i suoi limiti e dentro nelle realtà umane questi limiti finiscono per prevalere e quindi per essere maggiormente e ampiamente riprodotti, riportati, ridetti, come se fosse tutto così. ma lo sappiamo anche per le altre cose, non è vero che sia tutto così, queste cose sono dolenti, è vero, dobbiamo dolercele e fare in modo che non capitino più, ma quante realtà buone esistono sia nella Chiesa come viene interpretata normalmente, cioè dal Papa, i Vescovi, il Vaticano e tutto il resto, quante persone che lavorano senza che nessuno lo sappia, ma quante persone dentro la realtà quotidiana, in questa Chiesa che vive dentro il mondo, in un mondo che la comprende poco, in un mondo che la combatte forse più di altri tempi, quante persone rappresentano invece la bontà, l'accoglienza, la carità, la solidarietà, sempre tesa così quasi col sorriso sulle labbra a dire ma guarda più in alto, guarda che è il Signore in fondo che ci accompagna e noi cerchiamo di fare i nostri passi, talvolta usciamo anche di strada, ma il Signore è sempre con noi e quindi bisogna ritrovarsi in questa fiducia.
Insomma, non si sta sgretolando anche la Chiesa?
No, questo proprio no, perché di questo dobbiamo assolutamente essere sicuri. In fondo dobbiamo pensare che il Signore ha dato fiducia quasi immediata nella sua risurrezione, nonostante la fatica che doveva fargli per capire che essendo risorto poi lui doveva andarsene, ha dato fiducia a delle persone che l'avevano tradito, l'avevano abbandonato, eppure proprio su di loro ha fondato questa realtà così grande che è la realtà della speranza di cominciare già da qua giù a costruire un po' del regno di Dio. E allora il Signore saprà anche calcolare i nostri limiti, le nostre incapacità e saprà cambiarla in bene.
Ed era Monsignor Roberto Busti, vescovo di Mantova, che insieme al vescovo di Modena, di Ferrara, di Carpi, quindi delle zone più colpite dal sisma, parteciperà insieme a ovviamente i fedeli e anche al Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, all'adorazione eucaristica in Duomo a Milano alle 21:30, particolarmente dedicata alle popolazioni vittime del sisma della scorsa settimana. E ancora parliamo, lasciando per un momento Milano alle nostre spalle, proseguiamo a parlare del terremoto in Emilia con l'emergenza dialisi e trasfusioni. Un'emergenza di cui si fa portavoce Assobiomedica, la Federazione Nazionale per le Tecnologie Biomediche, Diagnostiche, Apparecchiature Medicali, Dispositivi Medici Borderline, Servizi e Telemedicina. Insomma, al telefono abbiamo il direttore generale dell'associazione di categoria Assobiomedica, appunto, Fernanda Gellona. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa sta succedendo e perché questo allarme, questa emergenza?
Ma innanzitutto voglio tranquillizzare tutti dicendo che l'emergenza c'è, ma la stiamo assolutamente predisponendo e controllando, quindi non ci deve essere nessun allarme. Bisogna che tutti stiano tranquilli perché la situazione è perfettamente sotto controllo. Noi ci siamo mossi immediatamente con il Ministero della Salute perché alcune delle aziende purtroppo duramente colpite dal sisma sono anche i maggiori produttori dei dispositivi medici che servono per fare la dialisi e quindi ci siamo immediatamente preoccupati che da questo disastro non causasse anche la difficoltà di mantenere le prestazioni dialitiche che, come si sa, sono prestazioni salvavita. Per questo motivo abbiamo immediatamente informato il Ministero della Salute, che è l'autorità competente in materia, per questa materia, abbiamo immediatamente informato il Ministero della Salute di questa situazione e quindi abbiamo attivato un'unità di crisi come imprese, come associazione di imprese, in modo da garantire comunque diciamo il rifornimento dei materiali necessari a fare la dialisi in modo che le prestazioni continuino ad essere effettuate.
Perché, mi scusi, si realizzi tutto questo? Avete fatto delle richieste specifiche?
Noi abbiamo proposto un nostro programma, un nostro piano di azioni che naturalmente abbiamo passato al Ministero, dal quale si deduce che appunto abbiamo messo in atto una serie di azioni che sono già in funzione in modo che i reparti possano continuare tranquillamente a dare le prestazioni di dialisi che danno normalmente senza arrivare, speriamo non ci sia neanche bisogno di arrivare a spostare dei pazienti da un centro all'altro. Naturalmente per fare questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutte le imprese del settore, cosa che sta avvenendo, e naturalmente avremo poi bisogno anche della collaborazione dei medici, ma anche da questo punto di vista la società scientifica di riferimento, che è la Società Italiana di Nefrologia, si è messa a completa disposizione anche del Ministero per poter coordinare e garantire appunto la continuazione delle prestazioni.
Quindi comunque anche un rapporto con i vari ospedali,
certo,
avete mantenuto?
Assolutamente sì, le imprese fornitrici degli ospedali e più che altro le imprese fornitrici che però hanno subito il terremoto sono in costante collegamento con gli ospedali che forniscono, in modo da garantire scorte di magazzino e da garantire, diciamo, appunto la prosecuzione normale delle prestazioni. Per cui direi che l'emergenza purtroppo c'è, perché queste imprese sono seriamente lesionate, ma abbiamo messo in atto un piano tale per cui i pazienti possono stare assolutamente tranquilli.